www.edigio.it e la storia continua.
E la rosina bella in su cerca, e la rosina bella in su cerca. Questa la testa, sabato sopra di to, venere la cenere, Giove le ove, mercore le nespore, Marte le scarpe, lune la fune, fine non avrà.
Sapere mettere l'orto. Comunque, però, si è detto con quell'amore e quel rispetto che hai per le tradizioni milanesi, nell'Urtin ci stavano solo le verdure principali e qualche pianta da tomato, speverone, peperonit, cucumerit, ma il resto era già da più ampi spazi. De Ortaia, cioè campi a Ortaia, oggi divenute serre con tunnel di plastica, o da campi adibiti a estese monoculture come la melonera, cioè la poponaia, o l'inguriera, l'anguriera, l'emma, questo però adottato anche dalle baracche dove si vendevano le angurie e i meloni. Prima di considerare però queste due coltivazioni con le sorprendenti e magnifiche frasi al riguardo che hanno saputo trarre i vecchi milanesi, vale forse la pena di ricordare che se nell'Urtin c'era appena un poco più di spazio, la coltivazione si estendeva anche al seller, il nostro sedano, profumatissimo e di forte sapore, che noi non usavamo mai mangiare crudo, ma solo unire ai nostri minestroni, agli stufati, alle salse di piccola misura, una gamba di seller. Per il carotul, le carotole, fragranti e cristalline, che col sedano e il prezzemolo costituivano un'aggiunta fissa anche per i nostri teneri e gonfi lessi misti, tanto che questi tre ortaggi assieme erano definiti come la dota, la dote, talora comperata a parte per lo sposalizio di qualche nostro piatto tradizionale. Ai por, che sono i famosi porri canditi e lunghi quasi come una candil de cire, candele di cera, di cui però mangiamo tagliuzzate anche le foglie e sono di lunga e meditata cottura, ma capaci di dare un inconfondibile tocco di gusto alle frittate, e ai ran in sguazzet, le rane in sguazzo, con porro e lardo, trionfo della cucina meneghina anche secondo il poeta Eugenio Montale. La cinta dell'orto non era di reti metalliche, ma de chaise viva, cioè di siepe viva, e non di rami morti o recinti di legno. E spesso aveva uno stretto passaggio diretto ai campi, il zappel. Si diceva di qualche churaz, riccone, che avesse i chaise carregà de cervella, e di un paese ricco, ti ha ricordato il poeta Pierotti. Un paese in due con tu il cervella se riga scese. Il cervella era un ricco condimento speziato con lo zafferano a base di cervello di maiale. Se ne faceva uso a pezzetti come i dadi per brodoggi per insaporire appunto i brodi e contorni. La chaise era spesso di alto e fitto sambuc, cioè il sambuco, che più che di coltivazione era o selvadic o doppi, cioè mat, tale da trarne non l'acqua sambugata o l'ole della sambug, ma al più la panigata, quella profumata sfarinatura dei fiori per decorare e saporire focacce e il dolce pan del Maine. E all'interno della sua ombra era abbellita con qualche cespo di fiori, fra cui gli immancabili, non proprio belli ma redditizi, i San Carlin, margaritine colorate da portare a massi rituali sulle tombe dei parenti il 2 novembre, o ingolosita con pianticelle di ribes, quello acidulo rousse o il più dolce bianc, sovente de feuille smagiada, a foglie brizzolate, raro quel neger, il segreto della grappa di ribes e dello sciroppo di cassis. Poi di solito negli angoli c'era qualche sparuta pianta da frutta, ben nascosta per non attirare gli sguardi, e le lunghe mani del prossimo. Di solito si trattava di mugnag o di albicocche, di cui le nostrane sono grosse e tonde, con la buccia picchettata di punti rossi e il nocciolo che si stacca, e ha il seme dolce. Si vuole che la mugnaga derivi dal latino armeniaca, frutto dell'Armenia, paese da cui proviene, e di perseg, che è un frutto di origine persiana, e anche qui le nostre nostrane erano i perseg bianc las, cioè di polpa bianca con il centro rosso avvolgente il nocciolo e che schizza via pulito spaccandole con le mani. Famose erano i giardon de Verona e i perseg nif, di polpa rossa come le bietole, e di fig, il fico dal soave profumo estivo, con i fioroni di luglio e i frutti veri a settembre. Però con l'attenzione a badare dove pescavano le sue radici, perché il fico assorbe il sapore del terreno. A questo proposito, era altro modo divertenti le voci delle offerte sui mercati, cioè il malizioso, la mugnaga traditora e la finezza del perseg bei madur. Il tutto stava per cogliere il giusto senso. Cioè, se i perseg de pel pelusa, normalmente vellutate per distinguere dalle pesche noci, per noi perseg de pel soria, cioè di buccia liscia, erano proprio belle mature, ben mature, o non piuttosto belle ma dure, bei ma dure. Cioè, bei ma dure, bei ma dure. E i fichi erano presentati con il massimo della delizia, e cioè lung de col, rod de pel e con tua gota. Sarebbe dire lunghe di collo per il peso, con la buccia screpolata dal rigonfio e la goccia di miele dal forellino sotto. Non ci pare di sentire quasi la colina in bocca, ma non è finita qui. Riguardo a questa frutta umile ed abituale, a questo proverbio lo devi riportare anche se già citato. Alamis peleg el fig, annemis peleg el perseg. Pensate quale sottigliezza di intesa, all'amico sbuccia il fico e gli fai un gran piacere a togliere quella perle appiccicosa e che pizzica in bocca, e solo al nemico ne fai dispetto di sbucciare la pesca, rovinandogli tutto il frutto nel togliere nella pelliccia aderentissima e come la pelle del Luganeghin, cioè come la pelle del cotechino. Ed ecco riallacciarsi il discorso ai meloni e di conseguenza alla melonera. Intanto con questo termine intendiamo anche una testa calva e liscia come un melone, magari con la pelle cuoiosa un po' avvizzita dal sole, oltre che la poponaia, cioè una coltivazione effimera per due motivi. Sia perché il profumo della coltivazione nelle caldinotte tropicali della nostra estate è avvertito da molto lontano e richiama volatili selvatici e disonesti, sia perché è facilmente guastabile da una tempesta o da un'improvvisa abbondante pioggia. Queste osservazioni non potevano sfuggire alla facile ironia che c'è propria, ed ecco nascere quel filosofico ma anche sconsolante modo di dire: se il crede deve che lì, e Pradon della Melonera? Dopotutto si tratta di un poveraggio che rischia molto del suo, perché in un buon affare che ha fra le sue mani gli può svanire come d'incanto, non lasciandogli proprio alcunché di cui rifarsi, dato che il melone, quando è passato, cocca, è anche il rafforzativo di cocci, cocci, ed è irrecuperabile. Oppure, e poi è solo padrone di una testa calva. Più robuste di buccia, resistenti alle temperie, sono invece le angurie, gli inghiri, e se parlate con un meneghino dell'inghiriera, lo interpreterà certo più come coltivazione, come a El Barachin di inghiri, cioè il punto di vendita delle cucurbitacee. Oggi sono divenuti moderni in gran parte, con ghiacciaie e alzi di plastica, tavolini di formica, ondulato di Eternit sopra per garantire un po' d'ombra, ma un tempo erano baracche messe in piedi con quattro assi scricchiolanti, come la taverna della Giamaica. Potevano trovarsi quasi nascoste sui marciapiedi più ampi, fra i filari ombrosi di piante o fuori portata lungo molte altre vie, allora sterrate, serpiginose con molte curve a gomito per contornare le proprietà dei campi. In un certo punto qualsiasi, ma sempre vicino a una coltivazione e a un grande orto. La loro presenza era segnalata dalla bandiera nazionale, trionfalmente ben esposta, e da grossi cartelli bianchi con disegni naif, di quelle che potevano essere fette d'anguria sanguigna o grossi faccioni delle gote gonfie e l'aria soddisfatta. Cinghei de più, ma russa. Russa come il feug, bah, che gelo. Se mangia, se beve e se lava la faccia. E infatti il sovente la si mangiava a Sfregamusum e da qualche passante in bicicletta si udiva il grido scherzoso rivolto al degustatore. Morte de fam! Tutta un'allegria genuina e spontanea, mentre in una botte a lato una canna, allora in gomma nera, versava a pieno getto traboccante l'acqua di qualche roggia, facendo passare su se stesse le grosse angurie mature col rintocco di campana della percussione delle nocche delle dita. In esposizione sul banco, verso la strada, erano invece le fette già tagliate, poste a rinfrescarsi sulle barre di ghiaccio e posate per un abbellimento, ma anche per non gelarsi troppo, a divenire così trasparenti e di sapore metallico, cioè su larghe foglie di vita o di platano. Venivano rigirate, sempre ripetendo con voce gioiosa l'invito gridato ai passanti di quando in quando. Un mondo che pare scomparso e di cui ancora ci si imbatte qua e là, ma sempre, sempre più rado. Si pensi che c'era perfino quel di Feuille, inventore ambulante di foglie raccolte d'estate, delle vite e dei plateni, quelli dei nostri gelsi, i moron, così chiamati in omaggio a Ludovico il Moro, che ne incentivò la coltivazione per diffondere l'allevamento dei bachi da seta. Sono sempre state rispettate, sia quando gli acrilici hanno soppiantato la seta, e sia quando i loro lunghi filari capitozzati e gabard sono stati sfoltiti per lasciare spazio alle macchine agricole. Nella stagione autunnale il raccoglitore di foglie ricercava più quelle di grano turco usate per riempire i sacchi e per fare da pagliericcio sia nelle cascine ma anche nelle case. Quello che viene a osservare è che le fette d'anguria di un tempo erano tutte regolari e con solo una leggera scanalatura centrale di guida, per cui la parte sottile non si rompeva mai, mentre quelle attuali sono sbilenche e hanno anche la parte acuta intercisa o screpolata. Già, ma come mai? È che c'era uno strumento oggi scomparso in possesso dell'inguriat e gli è rimasto solo quello del coltellaccio, detto cortella. Ma dove è finita la tola del castello? Ed era questo un succhiello di latta, un lungo tubo che veniva piantato nel terreno dove si era deciso il piccolo dell'anguria, il picciolo. Con una gran manata e un succhiello penetrava diritto nell'intimo midollo del cocomero e ne veniva estratto quel cilindro rosso del diametro di qualche centimetro che poi si chiamavano El Castel, questo perché rappresentava il boccone più pregiato o veniva messo in bella mostra come una torre sopra le fette d'anguria. In realtà è il moulage, il midollo tenero e condiviso anche dai meloni, solo che questo va tutto buttato, eventualmente tenendo da parte i semi per trizzarli e a farne la rinfrescante semada de melun, una sorta di orzata nostrana. I torsoli duri, come quelli della mela e della pera, noi invece li chiamavamo i caruspi, e par quasi di sentire nel nome iraschiare di quelle palette, quasi di plastica, che fanno da astuccio ai gandulit. L'accorgimento di togliere questo tondo centrale permetteva di dare anche un margine compatto alle fette. E siccome il cocomeraio parlava sempre con voce sonora, affettando con discorsi improvvisati e spesso sconclusionati, ecco il meneghino subito si è trovato a commentare. «E giò sti fette!» per intendere un sacco di allegre fandonie, un po' come la definizione di Cascia Garotul, per intendere chi le racconta rotonde. Ecco, tornare fuori le carote, ortaggio comunissimo e quindi il richiamo mentale a quei grossi orti ben cintati che stavano dietro l'anguriera, chiedendo al proprietario se si poteva avere un cestino. Negli ultimi tempi un sacchetto di plastica in grado di fare asfissiare e rendere choc per rendere cot, letteralmente cuocere in appassimento le verdure o funghi che siano, se non si ha l'accortezza di metterli prima nel sacchetto di carta, che si riempiva a piacere girando per l'orto, pagando poi un tanto al chilo o un prezzo medio del raccolto. Un'usanza abbastanza simpatica e poi ben confortevole per la cucina. Usanza andata perduta con la scomparsa di questi allegri punti di ritrovo, dove anche ci si poteva vedere in mostra un po' i prodotti nostrani raccogliti. Ma questa appassionata ricerca milanese non poteva chiudersi senza un'altra chicca, riferita a quel cinghei de più ma rus, che significa 5 centesimi di più dal tedesco geld, più di un rosso, è un modo di dire non riservato solo all'anguria, ma anche agli abiti, alle vetture. Si pensi poi alle rosse Ferrari, pur sempre macchine di fuoco, alla biancheria intima, portafortuna e con significato di focosità nelle ricorrenze natalizie di Capodanno. Oggi parrebbe il condizionale d'obbligo, in questi casi riferiti, ma di difficilissima documentazione, che il motto derivi dall'usanza di un tempo di mettere le piume sui cappelli. Quelle rosse erano le più ricercate e quindi costavano un poco di più delle altre. Sarebbe quindi una grida di mercato di merci oggi scomparse e addirittura c'è chi vede la frase originale concepita come «cinghei de piuma rossa», come se fosse di piuma rossa. Però ti pare un po' stiracchiata. Resta comunque il fatto che il color rosso ci rallegra e anche ci piacciono di più le arance del vecchio tipo tarocco rosso sanguigno. Oggi sono anche queste pallide intus tarocca tarocca, come ci sta bene la ciresima sui dolci e nella mostarda. E notante anche come fra i colori degli abiti nelle piazze prevalgono delle festività quelli in rosso delle donne, da noi sempre osservate con certo piacere, specie se ninne i quart d'adre, se cioè hanno un'andatura marilineggiante, quasi cullante delle anche.